Grazie, grazie a tutti voi. 65 anni fa, su questa piana, sventolavano le stesse bandiere di oggi. Era un giorno di festa, strappato alla fatica di tutti i giorni. Ora come allora, il primo maggio è questo. Non solo una festa, ma un momento di un percorso ininterrotto per dare valore al lavoro, per rimettere al centro le persone, i loro diritti, il loro futuro. In quel drammatico primo dopoguerra, la richiesta che veniva da quelle persone era semplice. Lavoro per costruire il loro futuro e quello del paese. Diritti per dare valore al lavoro e dignità alle persone. Richieste semplici, essenziali, ma proprio per questo in contrasto con tutte quelle forze interessate a lasciare i lavoratori sotto il giogo della miseria e della sopraffazione. Il mostro mafioso ruggiva contro le istanze di libertà dei lavoratori e lo faceva con la ferocia di sempre. Una ferocia che mai è stata capace di piegare la forza e il coraggio dei tanti che l'hanno combattuta. Dopo la liberazione dal fascismo, che per 20 anni aveva soppresso questa festa, i lavoratori italiani tornarono finalmente in possesso del primo maggio. E qui a Portella tornarono le bandiere, i canti, le feste e la richiesta di un futuro di libertà, pace, giustizia sociale, diritti. E quel primo maggio del 47 era un giorno speciale, perché si erano appena svolte le prime elezioni regionali e tutti sentivano che la grande avanzata delle sinistre era figlia delle grandi lotte contadine. Un movimento che faceva paura, una mobilitazione che faceva paura, a cui i poteri forti risposero nell'unico modo che conoscevano, la barbarie. Dopo aver minacciato, picchiato, intimidito, assassinato lavoratori, come accadde a Melissa e a Melfi, militanti della sinistra e dirigenti del movimento sindacale, a Curzio Miraglia, Piero Macchiarella, si consumò qui a Portella la strage più ignobile. Ha ragione, è stata definita la prima strage di Stato della storia repubblicana, di cui sono stati individuati solo gli esecutori, la banda Giuliano e non i mandanti, da ricercare negli intrecci tra mafia, latifondisti, forze conservatrici, quei poteri forti che più avevano da perdere. E oggi, come ieri, chiediamo quindi che sulla strage di Portella si faccia definitivamente luce e si consegni una volta per tutte la verità alla storia, alle vittime e ai loro discendenti. Verità, giustizia, rispetto per tutti i morti ammazzati dalle mafie, uomini, donne, giovani, bambini. Verità, giustizia, rispetto per i servitori dello Stato che vengono colpiti quando lo Stato non riesce a proteggerli, come ricordava Giovanni Falcone, assassinato con la sua scorta il 23 maggio di 20 anni fa a Capaci e 10 anni dopo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Verità, giustizia, rispetto per tutti coloro che hanno avuto il coraggio di dire no alla mafia, perché convinti che chi ha paura muore ogni giorno e chi non ha paura muore una volta sola, come ricordava Paolo Borsellino, assassinato insieme alla sua scorta a Palermo il 19 luglio di 20 anni fa. Verità, giustizia, rispetto per chi ha pagato per non aver chiuso gli occhi e la bocca davanti alle mafie, combattendo con l'unica arma che aveva, la penna. Giornalisti coraggiosi come Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario Francese, Giuseppe Fava, Giancarlo Siani, Mauro Rostagno, Beppe Alfano. Verità, giustizia, rispetto per chi ha dato la vita per affermare nella legislazione italiana che la mafia esiste, consegnando alla magistratura uno strumento fondamentale per colpire le mafie nei loro interessi economici, il sequestro e la confisca dei beni. Parlo di Pio La Torre, parlamentare e grande dirigente del PC, il primo deputato assassinato dalla mafia, che cadde proprio a Palermo insieme a Rosario Di Salvo. Verità, giustizia, rispetto per chi è morto perché ha fatto della lotta per l'emancipazione dei lavoratori e per la legalità il timone della propria vita, come fu nel 48 per i dirigenti CGL Epifanio Lipuma e Calogero Cangelosi, assassinati dalla mafia una settimana prima ed un mese dopo l'agguato a Placido Rizzotto, ex partigiano delle Brigate Garibaldi e grande dirigente della CGL. In quegli anni furono oltre 50 i militanti e dirigenti della CGL e della sinistra che vennero assassinati dalle mafie. A loro andrà il nostro pensiero il giorno in cui in forma solenne verranno finalmente celebrati i funerali di Stato per Placido Rizzotto. Anche per loro oggi sventolano le nostre bandiere. È un onore per la Fillea e per me essere qui a ricordare con voi il valore di queste bandiere che rappresentano oggi come ieri la nostra battaglia per il lavoro, per i diritti, per la dignità. Ora come allora siamo chiamati ad un duro impegno per affermare i nostri diritti contro tutti coloro che intendono comprimerli. La crisi sta evidenziando tutta la sua virulenza e le sue conseguenze si scaricano ancora oggi in gran parte sul lavoro, perché si sono scelte le strade sbagliate per affrontarla. Le politiche europee orientate al controllo del debito producono solo recessione. Di fronte a tutto ciò si continua a seguire però un'unica ricetta, quella di chi pensa che si possano sostituire gli investimenti con l'abbassamento delle regole e dei diritti, ma questa via non ha futuro, anzi rischia drammaticamente di riportarci indietro. Ma oggi il lavoro è aggredito dalla crisi e da interessi potenti adesso contrari, e il paragone con il passato non è azzardato. Per creare lavoro occorre spezzare la spirale recessiva, occorrono risorse e le risorse non ci sono perché un terzo del reddito del paese sfugge al fischio, creando un'area grigia fatta di evasione, irregolarità e sottosalario, dove ai lavoratori strangolati dalla crisi si offre solo un'opportunità: rinunciare ai propri diritti in cambio di un lavoro purché sia. Di fronte a una situazione così, c'è ancora chi pensa che il problema di questo paese sia ridurre i diritti e le garanzie, diminuire i controlli, eliminare le regole. È quello che ha fatto il governo Berlusconi e Sacconi in questi ultimi anni. È quello che ancora oggi qualcuno avrebbe continuato a voler fare. In troppi pensano ancora che le imprese vadano liberate da lacci e lacciuoli per ridare fiato all'economia. Ma oggi, dopo anni di liberalizzazioni e di irresponsabilità dell'economia finanziarizzata, di arretramento del ruolo degli stati, di precarizzazione del lavoro, gli unici lacci e lacciuoli che vediamo sono quelli stretti come un cappio al collo dei lavoratori e il cui capo è troppo spesso tenuto in mano dalle mafie. Nella crisi la mafia ha aumentato la propria penetrazione in tutti i settori e in particolare nel settore delle costruzioni. Allora oggi, come 65 anni fa, dobbiamo rivendicare lavoro e diritti. Oggi, nell'attualità politica ed economica del Paese, rivendicare lavoro e diritti significa che dobbiamo chiedere che si crei nuovo lavoro attraverso una diversa politica economica, con al centro equità fiscale e crescita. Dobbiamo chiedere che il lavoro da creare e quello che ancora c'è siano lavoro di qualità, sicuro, legale. Solo così si sconfigge il potere criminale e l'illegalità. Lo Stato non può rinunciare alle proprie politiche di investimento perché il denaro pubblico attrae le mafie. Lo Stato così sarebbe sconfitto due volte, con esse i lavoratori. La vera battaglia oggi è questa, il vero obiettivo oggi è questo: zero euro alle mafie, ma in costanza di una rinnovata capacità dello Stato di investire per lo sviluppo. Oltre alla egregia opera di repressione occorre quindi prevenzione, ma la prevenzione si fa solo se si presidiano le regole del mercato, dell'economia, della finanza, del lavoro. Dobbiamo chiedere di tutelare poi oggi chi il lavoro lo ha perso o lo sta perdendo, con un sistema di protezioni sociali adeguato ed universale. Queste sono le nostre richieste, chiare, semplici, ma quale risposta hanno avuto finora? Poche, molto poche. Tutto ciò ancora non lo ritroviamo neanche nelle politiche del governo Monti. I musicisti di questa nuova orchestra, dopo quella impresentabile, Berlusconi e compagni, sono indubbiamente molto più bravi. Ma lo spartito che si suona è ancora troppo simile a quello della Banca Centrale Europea. Per questo, insieme agli avanzamenti che la nostra mobilitazione ha già prodotto, dobbiamo dare continuità alla nostra azione rivendicativa, alla nostra mobilitazione, mettendo al centro di essa la crescita, i diritti, le tutele. La crescita soprattutto, perché è la grande assente nelle politiche del governo e nelle politiche europee. Occorrono diverse politiche fiscali, occorre agire sui grandi patrimoni e sulle rendite, non c'è solo la casa da spremere, per reperire risorse necessarie, per avviare finalmente una politica di investimenti che punti a quelle infrastrutture che servono, non certo al ponte sullo stretto, che punti a politiche industriali sostenibili, che punti ad interventi per il riassetto idrogeologico del territorio, per rendere più vivibili le nostre città. Occorre sbloccare quel patto di stabilità che strangola i comuni e gli investimenti. dal settore delle costruzioni è venuto un primo forte grido di allarme con la grande manifestazione unitaria del 3 marzo, ma quei 30.000 lavoratori scesi in piazza a Roma chiedono ancora una risposta. Il governo è sordo e non risponde alla richiesta di un confronto sollecitata anche dai nostri tre segretari generali. Anziché andare in giro a fare assemblee, il ministro del lavoro risponda alla richiesta di confronto avanzata dal sindacato, faccia il suo mestiere, si assuma la sua responsabilità. Legalità, diritti, regole. Se lo sviluppo ad oggi è il grande assente delle politiche del governo, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, pur segnando un'inversione di tendenza sul piano teorico rispetto alle spinte alla precarietà di questo ultimo decennio, non traduce davvero nei fatti questa premessa. La prima risposta del governo sull'articolo 18 è stata frutto infatti di un'impostazione sbagliata che solo grazie alle mobilitazioni del sindacato abbiamo sconfitto. Ma oggi dobbiamo difendere quel punto dagli assalti della Confindustria. Dobbiamo difenderlo contro tutte le spinte contrarie messe in atto in questi giorni dal mondo delle imprese e volte ad alleggerire ancora la strumentazione di contrasto alla precarietà e alla irregolarità. Oltre a contrastare queste spinte con le nostre mobilitazioni, oggi poi, a proposito di imprese, è il giorno giusto per chiederci: ma dove sta la coerenza delle imprese? In questi anni con loro abbiamo condiviso tratti importanti di strada. Insieme a loro abbiamo condiviso la necessità di affermare pienamente la legalità come premessa per rilanciare lo sviluppo, le regole come terreno per una sana competizione che le selezionasse in termini di qualità, le regole del lavoro come condizione di crescita verso un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità. Ma ogni volta che arriviamo al punto di tradurre i principi in norme efficaci e cogenti, ecco che rispunta il ritornello sulla burocrazia, sulle regole che intralciano il libero dispiegarsi dell'attività imprenditoriale, sulla scarsa flessibilità che rende poco produttivo il lavoro, sulla specificità di un modello di impresa piccola, frammentata e destrutturata, ma ancora proposto come vincente. Solo in Italia funziona così. Di fronte alla corruzione che inquina il mercato, di fronte alla penetrazione criminale nel settore delle costruzioni, arrivata a controllare legalmente, al nord come al sud, imprese storiche, di fronte al dilagare della concorrenza al ribasso, del lavoro nero ed irregolare, dello sfruttamento e dell'insicurezza che genera centinaia di omicidi nei cantieri, la coerenza deve far premio sugli interessi di bottega. E allora, come non affrontare davvero la necessità di dare regole trasparenti al mercato degli appalti, senza piegarsi alla logica della corruzione e dei ribassi? Come non agire concretamente con norme cogenti ed esigibili contro ogni utilizzo nel settore di forme assurde di flessibilità, come le partite IVA? Come non dare concretezza ad un quadro di tutele rinnovando i contratti integrativi provinciali? Allora, la battaglia per la legalità passa anche di qui e non solo per l'affermazione pur importante dei principi. Non è più tollerabile che la difesa di un modello di microimpresa come quello che oggi costituiscono la gran parte delle imprese del settore giustifichi, in virtù di questo onanismo, regole più blande in materia di trasparenza, di fisco, di sicurezza. Serve finalmente selezionare verso la qualità, serve una legge sulla qualificazione di impresa. Serve una legge, quella stessa legge che non riesce a vedere la luce per l'ostilità di alcune associazioni datoriali, ma soprattutto per l'inerzia del governo. Anche qui il ministro Fornero latita e nel frattempo nei cantieri continuano irregolarità e omicidi. Dobbiamo infine salvaguardare chi in questa crisi sta perdendo e ha perso il lavoro e rischia di trovarsi solo e senza alcuna protezione sociale, ancor più debole di fronte alle pericolose promesse dell'economia criminale. Non è accettabile che dopo una riforma previdenziale che ha penalizzato i lavoratori delle costruzioni più di altri, costringendoli a stare sulle impalcature fino a 67 anni per ottenere pensioni decurtate da vite contributive discontinui, la discontinuità del lavoro edile, anziché attenuata nei suoi effetti sociali, si è aggravata dalle difficoltà di accesso dalle modalità contributive previste dalla nuova ASPI. Soprattutto nel mezzogiorno, tale situazione non è sostenibile e statene certi, faremo di tutto per cambiarla. A questo serve il percorso di mobilitazione che stiamo conducendo e che durerà, che dovrà accompagnare il percorso parlamentare della riforma nelle prossime settimane. Ma vedete, concludo, senza crescita, senza lavoro, nessuna riforma del lavoro può bastare. Per questo è il lavoro quello che per primo rivendichiamo oggi. Per questo, su questo obiettivo, dobbiamo saper ricostruire e rafforzare l'unità dei lavoratori e del sindacato. Su un obiettivo così importante per i lavoratori e per il Paese, dobbiamo, se sarà necessario, saper anche rimodulare e ridefinire lo stesso programma di mobilitazione che la CGIL ha già deciso. Sarebbe questo il messaggio più forte che da questo primo maggio possiamo dare alle speranze dei lavoratori e del Paese, che oggi, come 65 anni fa, sono sempre e semplicemente le stesse. Giustizia sociale, lavoro, diritti, sono le richieste di ieri e le richieste di oggi. Ma oggi più di ieri sappiamo che il futuro del lavoro e del Paese dipende da quanto quel dolce profumo della libertà, evocato dal giudice Borsellino, saprà diffondersi. Per questo occorre riflettere anche sulle parole del procuratore Ingroia, cui va tutta la nostra solidarietà e sostegno, quando afferma che abbiamo una mafia più civile ed una società più mafiosa. Una mafia sempre più in giacca e cravatta e una società che, cambiandosi abito troppe volte al giorno, sceglie il travestimento. Da qui, da questa terra, da questo sasso di Barbato, che ci trasmette il lamento di quelle vite violate ed insieme la forza di quell'idea di emancipazione e libertà che nessuna lupara potrà mai cancellare, vogliamo dire che anche stavolta, come sempre, il sindacato, i lavoratori, le lavoratrici, la società civile, la gente per bene, i giovani sapranno restituire a questa terra, al nostro paese, il futuro che merita. Viva i lavoratori, viva la CGIL, viva il primo maggio, viva l'Italia della legalità. Grazie a tutti.
Il comizio si è concluso, ma vorrei approfittare per ringraziare tutte le personalità politiche presenti qui oggi, compresi i candidati a sindaco dei vari comuni del circondario della città di Palermo, il segretario del Partito Democratico Bersani e soprattutto ringraziare i tanti lavoratori della Fillea che organizza questa giornata insieme alla CGIL di Palermo e la Camera del Lavoro di Piana e i lavoratori di tutte le altre categorie che hanno reso possibile questo evento. Vorremmo anche approfittare di questa vetrina per augurare a Federico e Mirko, che hanno cominciato con il loro mulo un viaggio da Portella, dove sono arrivati stamattina, fino al Quirinale, dove saranno accolti da Mario Nicosia, che ha parlato prima, un percorso di ritorno alla natura, di ritorno alla legalità, alla essenza della lotta alla mafia. Essendo a Piana, consentitemi un'ultima dichiarazione. Piana ha vissuto un decennio molto triste. Si è ironizzato, banalizzato e speculato su acqua, cimitero e altri argomenti molto difficili. Molto difficili e molto complessi da liquidare con delle battute ironiche e sarcastiche. Qualcuno si è pure permesso di parlare di Portella della Ginestra, dicendo che oggi noi staremmo celebrando qui la festa dell'ipocrisia. Fortunatamente tra qualche giorno spazzeranno via i nostri concittadini, spazzeranno via questa mala politica e riconsegneranno Piana degli Albanesi, gli Arbrèche e Portella della Ginestra alla legalità e alla sacralità laica di questo luogo. Buon primo maggio a tutti.